Vorrei potervi dire. Una sola parola di quello che il cuore di Don Orione ci ha detto sulla carità. Vogliamo ascoltare che cosa il Signore ci dice attraverso la parola che abbiamo proclamato e che noi sentiamo in modo particolare ogni volta che celebriamo la santità, e per noi questa sera la tua santità, Don Luigi. Noi sentiamo come la parola non è un concetto da capire, perché se abbiamo ascoltato questa parola ci siamo accorti che questa parola è diventata carne nella vita di Don Orione. E senti come. Siamo un po' tutti qui con le spalle al muro, perché non abbiamo scuse, perché non possiamo dire ma è troppo alta, è una misura per noi irraggiungibile e chi potrà mai vivere questa parola fino in fondo, la parola del Vangelo, la carità. La vicinanza per noi, i luoghi, le cose che ci parlano di Don Orione, dentro i quali noi siamo immersi, è come se ci mettessero con le spalle al muro per dirci è possibile per ciascuno di noi. Vivere questa parola nella misura alta dell'amore, quella che Don Orione ci ha testimoniato e che ci ha lasciato in eredità e che noi non vorremmo disperdere così come siamo capaci di fare purtroppo. Che cos'è quest'inno alla carità che abbiamo ascoltato nella parola dell'Apostolo Paolo? Un buon esercizio letterario, la capacità di cantare con parole così alte la carità. Quando Paolo, scrivendo ai Corinzi, esplode in queste parole, sta cercando nel suo discorso di mettere ordine dentro la comunità di Corinto, che lui ha amato tantissimo, l'ha amata perché è una comunità che il Signore stesso ha fatto crescere come sempre, a partire dal fallimento con il quale Paolo si è presentato a Corinto dopo Atene. Dalla predicazione di Paolo a Corinto nasce in una città paganissima. Nasce una comunità vivacissima, fin troppo. Paolo è costretto a intervenire più volte. Ci sono anche cose pesanti, litigano tra di loro, si dividono uno contro l'altro, fanno ricorso ai tribunali pagani. C'è un caso di incesto all'interno della comunità cristiana che sembra non risolversi, che continua nel tempo. Le assemblee è una gran confusione. E Paolo è costretto, pur nel riconoscere gli infiniti doni fatti a questa comunità, è costretto di intervenire, cercando di mettere ordine, cercando di ricomporre le divisioni, cercando di far capire perché quella condotta morale non può essere per un cristiano. Non proclamando l'altezza di una norma irraggiungibile, ma dicendo: ma guarda quello che sei, sei tempio dello Spirito. E mentre Paolo entra dentro la vita di questa comunità con cose molto concrete, molto pratiche, alcune molto tristi, arriva qui al capitolo 12, a questi versetti, e tu senti che viene letteralmente portato, mentre è costretto a cercare di organizzare in qualche modo per mettere ordine dentro la comunità, Paolo sente che c'è una misura più alta da vivere, che se si vivesse questa misura alta della vita cristiana, tutte le altre questioni sarebbero molto più chiare, anzi già risolte. È qui che canta la carità Paolo. C'è una via migliore di tutte, ed è a questa via migliore che noi dobbiamo guardare, dice. E sai come descrive la carità a Paolo per quelli di Corinto? Descrive la carità mostrando esattamente ciò che loro vivono che non è carità. Dice che la carità è ciò che loro non vivono. La divisione non è carità. L'inimicizia tra di loro non è carità. Questa invidia, l'essere invidiosi, questo gonfiarsi di orgoglio, se tu leggi i capitoli che precedono, sono esattamente le cose che lui ha rimproverato alla comunità. Non tiene conto del male ricevuto, mentre loro tengono conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, sta dicendo esattamente ciò che è la comunità di Corinto, dicendo la carità è un'altra cosa. Senti come questo canto, questo inno alla carità, non è un buon esercizio letterario, è una lettura spietata di ciò che la comunità di Corinto non sa vivere. Anzi, più ancora, dice Paolo che se la comunità di Corinto vivesse al massimo, al livello più alto, tutti i doni possibili, immaginabili, parlare le lingue degli uomini e degli angeli, avere il dono della profezia, conoscere tutti i misteri e tutta la scienza, se anche avessimo questi doni al livello più alto, senza la carità tutto sarebbe spazzatura, nulla sarebbe, tutto vuoto, tutto un bronzo che rimbomba, bom bom bom, il vuoto delle nostre chiacchiere, così, senza la carità. E questa è la misura alta della vita cristiana, ed è l'unica via possibile, la migliore di tutte. È a questa che dobbiamo tendere. Senza di questa non c'è vita cristiana. Senza la carità non siamo nulla. Non è che dici, beh, qualcosa, non siamo nulla, nulla. Ci accade però, e questa è un'altra cosa micidiale per noi, di sostituire questo valore della carità, di mettere altro al posto della carità. Forse non ce ne accorgiamo, perché forse siamo capaci anche di leggere questa pagina e dire è bella, mi piace, quasi sentirci attratti da questa pagina, magari anche avere nella nostra incoscienza la presunzione di pensare di vivere qualcosa di questa parola. Ma a volte rischiamo di sostituire la carità con qualcos'altro, facendolo diventare un idolo per la nostra vita. C'è un autore, George Orwell, che ha riletto in un romanzo, ha riscritto questo testo, sostituendo alla parola carità la parola denaro. Provateci. In questa pagina viene fuori una cosa agghiacciante. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi il denaro, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi il denaro, sono un bel nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi il denaro, niente mi giova. E ancora a concludere, queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, il denaro, ma di tutte più grande è il denaro. Ma non ti viene la pelle d'oca? Non ti sembra quasi parola blasfema questa? Certo che lo è. Se non fosse che poi ci ritroviamo ad osservarla questa parola, a cantare questa parola. E se non è il denaro, quanti altri idoli? Il denaro, per la verità, molto ci rovina, Ma se non è il denaro, quanti altri idoli che si sostituiscono a questa parola di verità, all'amore di Dio, alla carità? Ma perché noi guardiamo ad Onorione? Perché lui ha scelto la via migliore, non si è fatto ingannare da altro. E ha scelto di mettersi nella condizione nella quale il Signore pone i suoi servi, i suoi apostoli, quelli che vogliono seguirlo. Qual è la condizione nella quale il Signore pone i suoi servi? Li pone nella condizione di essere totalmente a disposizione di Lui, senza alcun'altra sicurezza se non Lui. Li spoglia, li svuota, perché possa essere evidente che è Lui che opera attraverso di loro. E quindi non gente che si presenta a raccontare qualcosa di Lui, ma uomini e donne talmente vuoti di sé che il Signore li può riempire con la sua presenza e servirsi di loro per fare le stesse cose che faceva Lui: guarire i malati, risuscitare i morti, ridare la vista ai ciechi, le stesse cose di Lui. Quindi non uomini e donne che raccontano di Lui, ma uomini e donne che rendono presente Gesù Cristo, le sue parole, i suoi gesti. E che cos'è che ci attira di Don Orione se non questo? Se non le sue parole, i suoi gesti? Se non la sua fede, semplice e profonda, limpida come quella di un bambino nella provvidenza di Dio? Ma per poter avere questa totale disponibilità alla provvidenza di Dio, occorre mettersi, come lui ha fatto, nella condizione di non avere altra certezza se non che la provvidenza di Dio. E non come facciamo noi, dove la provvidenza fa parte delle possibilità che abbiamo. Se attacca la provvidenza, bene, se no abbiamo altri mezzi per poter risolvere i nostri problemi, così crediamo. Non permettendo così alla provvidenza di Dio di manifestarsi, cosa che invece Don Orione ha permesso. E cos'è stato lui se non questa carezza di Dio per i piccoli, per i poveri, per i sofferenti, per gli ultimi, così come continua ad essere dono fatto alla Chiesa attraverso la sua famiglia, i figli e le figlie della Divina Provvidenza, che rendono bella la Chiesa e in particolare questa nostra Chiesa di Tortona? Che vogliamo fare noi, fratelli e sorelle? Che vogliamo fare? Vantarci di essere compaesani di Don Orione? Ma questo dovrebbe essere per noi motivo di grande serietà, di grande gioia, certo, è un dono grande, ma anche di grande serietà, del voler vivere anche noi, percorrere anche noi questa via che è la via migliore, quella della carità, di non farci ingannare da altri idoli, di non sostituire la carità con qualcos'altro, cosa che a volte, o che forse spesso facciamo, cosa che Don Orione non ha fatto, volendo seguire questa via di carità fino a questo dono totale di sé, a questo spendersi con le mani, con i gesti, non a parole, non con la lingua, ma con i gesti di carità nella verità. Questa è l'eredità che ci è stata data e questa noi vogliamo ricevere e custodire, e vorremmo poter consegnare ad altri accresciuta, per come lo Spirito vorrà permetterci di farci vivere questa stessa via di carità. Noi ci affidiamo anche a te, Don Orione, alla tua intercessione di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo molto bisogno, tu lo vedi. Anzi, io stasera devo chiederti una cosa. Sono pur sempre il tuo vescovo e permettimi di chiederti, in obbedienza, di intercedere per noi presso il Padre, per questa tua chiesa di Tortona, per la tua famiglia, sante vocazioni. Non puoi non farlo. E io sono certo che tu lo fai, perché io voglio riempire il seminario di preti di Tortona, di preti per Tortona, di preti per la famiglia orionina, perché questa è la volontà di Dio su di noi. E se anche i nostri occhi ciechi non ci permettono di vedere strade, percorsi, io so che questo Dio vuole e so che la tua intercessione per questo è potente. Per questo ti chiedo di intercedere per noi. Ripetiamo insieme: Signore, per intercessione di Don Orione, donaci sante vocazioni. Ancora, Signore, per intercessione. Signore, donaci anche, Signore, di imparare a vivere la carità.